Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè. E buongiorno e bentrovati da Clarissa Tami, nuova puntata della Schiscetta, l'appuntamento quotidiano dove, grazie ai nostri ospiti, attraversiamo passioni e sfide che sono gli ingredienti principali delle nostre esistenze. Oggi il viaggio nei sapori lo facciamo con un ex direttore d'albergo, insomma una lunga carriera nel mondo dell'hotellerie, Bruno Iadarola, classe 1932. Ciao Bruno.
Ciao Clarissa, ciao a tutti.
Allora, la tua storia parte dalla Spezia, giusto? Subito dopo, cioè subito alla fine del dopoguerra.
Esatto, sì, nel dopoguerra.
Ecco, quali sono i ricordi e soprattutto magari qualche piatto o qualche profumo che ti rimanda alla memoria al tuo primo periodo di vita?
Beh, diciamo, è stato un periodo, diciamo, di transizione tra la fine della guerra e il nuovo inizio, che il mondo ricominciava a vivere, insomma. Quindi di La Spezia ho vissuto il bello e il brutto. Comunque iniziai la mia carriera.
Diciamo che la passione un po' per la cucina era già nel DNA, vero? Perché tua mamma infatti era capocuoca.
Esatto, era capocuoca in uno stabilimento di 300 persone. E quindi lì è nata un po' la passione.
Cos'è che ti preparava tua mamma? All'epoca mi dicevi che non c'erano tante possibilità,
esatto,
vero?
Esatto, però il minestrone c'era quasi tutti i giorni, perché riempiva molto bene. E poi altre cose che lei sapeva fare e che mi ha anche insegnato a prendere il mestiere stesso.
C'è un piatto che ti ha insegnato tua mamma che porti nel cuore?
Beh, un piatto che mi ha insegnato mia mamma, potrei dire... Lei sapeva fare di tutto, però comunque, adesso mi sfugge, ma quello che faceva lo faceva veramente col cuore. Poi noi mangiavamo di tutto anche perché c'era poco da mangiare.
E quindi... Infatti mi dicevi che la tua schiscetta quando andavi a scuola in realtà era un frutto oppure un pezzo di pane.
Esatto, sì, perché c'era poco di più e anche non c'erano molti soldi, quindi... Era un po' quello che era. Comunque siamo sempre stati bene, siamo arrivati io e i miei fratelli dove dovevamo arrivare.
Quindi tu a 16 anni vai a fare un corso, una scuola?
Sì, una scuola. Era un corso alberghiero perché ero disoccupato e quindi andai all'ufficio di collocamento e mi proposero questo corso se volevo partecipare. Oltretutto era anche una specie di scuola perché era a pagamento, che durava 9 mesi. E lì imparai tutto quello che c'era da imparare, un po' di lingue, poche, ma comunque anche le lingue.
E c'erano dei piatti che ti rimandano a quel periodo di scuola, piatti molto americani, vero?
Sì, perché in quel periodo c'erano gli americani, era un'invasione di americani, e quindi c'erano le pietanze più che altro per gli americani.
Quindi cos'erano? Il cheeseburger?
Cheeseburger, steak, sirloin steak.
Le patatine fritte anche.
Sì, di french fried.
Esatto. Poi inizi un pochino a lavorare alla Spezia, poi ti sposti a Genova e poi arriva un periodo della tua vita meraviglioso perché vai a Roma.
Sì, esatto. Vado a Roma in inverno. E quindi lì imparai molte cose e anche qualche personaggio.
Allora, tu vai a lavorare a Roma in un ristorante dancing.
Un ristorante dancing che era aperto solo, appunto, aprivamo alle 6 di sera.
Ed era un ristorante, mi dicevi, frequentato da grandi personaggi del cinema.
Sì, soprattutto frequentato da grandi personaggi del cinema, che poi in quel periodo erano anche personaggi emergenti.
Ecco, facci un po' di nomi.
Allora, i nomi potrei cominciare da Alberto Sordi. È il primo che mi viene in mente perché quando girò il suo primo film aveva l'appuntamento per la conferenza stampa alle 5 del pomeriggio e lui venne già alle 2. Siccome il club era chiuso fino alla sera alle 6, rimanemmo 3 ore a discutere, insomma, a parlare un po' del più e del meno della nostra vita, mi racconta qualcosa di lui.
Che cos'è che ricordi, soprattutto anche, non so, magari dici com'era vestito, che cosa ti ha raccontato, quali sono un po' le emozioni che ti rimandano a questo primo incontro?
Allora, quello che mi ricordo, venne con un paio di pantaloni di cuoio e le bretelle, proprio un po' all'americana, se vogliamo. E quindi parlammo un po' del più e del meno, mi parlò di lui, ma vuole sapere anche di me, come mai che sono a Roma, cose del genere via. Poi mi diede anche un autografo, una sua foto con l'autografo, che però non so che fine ha fatto.
Si era perso in qualche trasloco. Però mi dicevi che era una persona affabile.
Sì, molto alla mano. Comunque lui era già entrato nel personaggio che in futuro voleva fare. Difatti il film Un americano a Roma lo ha fatto vedere veramente che lui voleva essere americano.
Ce l'aveva la stoffa del... del divo, diciamo, del grande personaggio, del grande attore.
No, ce l'aveva. Lui era già concentrato in quello che voleva fare. E quindi, difatti, tutti i suoi film lo dimostrano. Lui ha fatto più di 300 film, però ha fatto tutti i generi, da ridere, da piangere.
Che cos'è che mangiava, ti ricordi? Ti aveva fatto magari una richiesta particolare?
No, lì abbiamo mangiucato. Ho fatto un po' un aperitivo così, ecco. Ma...
Dopo, lui amava i piatti tipici romani?
Lui soprattutto l'abbacchio, lui non bisognava toglierci l'abbacchio, no. E quindi diciamo che è stato molto piacevole, è un ricordo che quando è morto, veramente è morto un personaggio per me insostituibile.
Poi hai incontrato anche Sophia Loren.
Sì, Sophia Loren. Allora l'ho incontrata e ho anche un ricordo molto particolare di Sophia Loren. Oltre all'attrice, eccetera, in una serata di gala per presentare il suo primo film, praticamente noi alla sera quando entravamo prendevamo lo stipendio della sera prima, essendo un ristorante alla carte. Quindi a quei tempi guadagnavo grosso modo per sera 1.500 fino a 2.000 lire. Allora la sera che facemmo per la Sophia Loren il suo primo lancio del film, quindi un dinner di gala, champagne a fiumi, la sera dopo ritirai lo stipendio 13.500 lire. Quindi è per quello che mi è anche rimasto impresso. A parte quello, la Sophia Loren è stata una grande donna.
Era simpatica, era una...
Era completa, era una donna completa già allora. Essendo molto giovane, però certo il fascino l'aveva e perché nasconderlo, per dire.
Allora, un po' di musica su Rete 1 e poi torniamo. And I give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever. And I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment. And all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't. Moment of truth in your lies, when everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think they'd understand. When everything's made to be broken, Torniamo a parlare con Bruno Iadarola, classe 1932. Ben ritrovati alla schiscetta da Clarissa Tami. Continua il nostro viaggio nei sapori. Bruno, eravamo rimasti al tuo periodo di lavoro a Roma, dove appunto lavori in questo dancing, ristorante dancing, un club molto frequentato soprattutto da personaggi del mondo del cinema di quell'epoca a Roma. Infatti ci hai raccontato che hai incontrato Sofia Loren, Alberto Sordi, e stiamo andando avanti perché i personaggi non sono ancora finiti.
No, i personaggi non sono finiti, perché sono tanti. Mi ricordo
Gina Lollobrigida, mi dicevi.
Gina Lollobrigida, beh, un particolare che mi è rimasto impresso. Lei, a parte, anche lei era un'attrice agli inizi della sua carriera.
Qual era la differenza tra Sofia Loren e Gina Lollobrigida?
Beh, diciamo che in quel periodo tra loro due c'era, diciamo, la cosiddetta guerra, come c'era tra cantanti, cose del genere. Però diciamo che erano due persone molto diverse l'una dall'altra.
E come puoi descrivere questa differenza?
Ma questa differenza volevano sfondare tutte e due, e ci sono riuscite ovviamente, ma non ci sono riuscite tutte quelle che frequentavano il night. Ce n'erano tantissimi che venivano con la speranza di diventare qualcuno, e non ci sono riuscite. Loro ci sono riuscite, merito.
Mi dicevi che Sofia era una donna molto affascinante, semplice, invece Gina Lollobrigida più autoritaria.
Sì, un po' più autoritaria, anche perché lei era sposata in quel periodo con Mirko Skofic, mi pare si chiamasse, e quindi, mentre invece la Sofia Loren non era ancora sposata. Ma tutte e due chiaramente ci mettevano del loro per poter fare carriera, insomma. E erano personaggi uno diverso dall'altro.
Ricordi un aneddoto, mi dicevi, di Gina Lollobrigida, vero? Un aneddoto?
Una scenetta, sì.
Una scenetta, bravo.
Sì, siccome finivamo a tutte le ore della notte, e quindi quella sera finì il mio lavoro e fuori, uscito dal night, c'era Gina Lollobrigida con suo marito, appunto, e stavano litigando. A un certo momento lei ci mise uno schiaffo, salì in macchina e lo lasciò fuori del night.
Ha abbandonato il marito sul ciglio della strada, praticamente.
Sì.
Non ha chiesto aiuto a te, hai dovuto portarlo a casa, Bruno?
No, anche perché ero a piedi.
È vero, mi dicevi che tu ricordi una Roma molto tranquilla.
Sì, era tranquillissima. Io, da dove lavoravo, via San Nicolò da Tolentino, che era vicino a Stazione Termini, fino a via di Ripetta, che si trova giù a Trastevere, praticamente ci voleva mezz'ora, ma a piedi, perché la macchina non l'avevo. E quindi finivo le 2, le 3, le 4 di notte, e tutta via del Tritone praticamente non ho mai incontrato niente di anormale.
Insomma, potevi stare tranquillo, ti sentivi sicuro. Sì. C'è un piatto che ti lega a quel periodo storico di Roma, vero? Sì. I supplì.
I supplì al telefono, sì.
Siccome sono i supplì al telefono?
Li chiamavano così, no? Anche io mi sono chiesto perché. Comunque, siccome i soldi erano un po' quelli che erano, perché dovevo pagare anche la camera, e allora cercavo un po' di risparmiare. E c'era un bar, uno snack, che faceva una specialità romana che si chiamava appunto i supplì al telefono. Erano composti da riso, formaggio e poi fritti, erano squisiti. Ne mangiavo 4-5 quasi ogni giorno, e quindi molto buoni comunque.
Allora, ci sono degli altri personaggi che tu hai incontrato sempre in questo ristorante dancing. Una Lucia Bosè, mi dici, molto molto brava a ballare.
Sì, anche il suo Dominguín, che era un torero spagnolo, che poi si sono sposati, e lui era fenomenale, ballava in un modo stupendo e anche lei ballava molto bene. Una donna molto affascinante, veramente una bellezza, come vediamo anche i figli oggi che sono molto belli.
Ecco, tu non ricordi delle richieste però particolari da superstar? Tutti questi personaggi erano persone assolutamente normali alla mano?
Esatto, sì. Sì, perché erano quasi obbligati poi a esserlo, perché dovevano apparire anche persone semplici, oltre che personaggi pubblici.
C'era anche Mastroianni.
Era il periodo di Mastroianni, sì, appunto dell'epoca della dolce vita, diciamo. Era proprio la dolce vita. Difatti c'era un bar in via Veneto che era sempre pieno di attori, attrici, eccetera.
Di Mastroianni cosa ricordi?
Ma di Mastroianni niente di particolare, lui andava molto d'accordo con la Sofia, che poi hanno girato molti film assieme,
Era un
però,
uomo bello, affascinante.
ma diciamo sì, per le donne probabilmente era un uomo affascinante, però comunque
Però il tuo
faceva
preferito
di
è
tutto,
Alberto Sordi, vero?
no, lui faceva di tutto per mettersi in mostra, Mastroianni.
Mastroianni è un po' egocentrico.
Sì, un po', ma era anche normale a quei tempi.
Giusto. Allora finisce questo tuo periodo della dolce vita a Roma e arrivi in Svizzera. Finalmente, intorno al 1950-53, ti trasferisci a
A
Lucerna.
Lucerna, sì. Sì, perché venne in Svizzera per imparare le lingue e quindi poi vi rimasi per 20 anni e feci tutta la mia carriera praticamente sia a Lucerna d'estate che a Rosa d'inverno.
Cioè, dagli anni 50 a oggi praticamente non hai più abbandonato la Svizzera.
No, esatto, infatti sono anche diventato svizzero nel frattempo perché
Beh, tutti questi anni ci
La
sta.
Svizzera è da vivere, via, è una cosa meravigliosa.
Si vede, ti si illumina il viso quando pensi alla Svizzera. Anche a Lucerna incontri dei personaggi importanti.
Sì.
C'era
Allora,
la regina d'Olanda.
sì, però era all'inizio, appunto, quando io andai il primo anno, conobbi la regina, che però diciamo che aveva poco contatto con il personale, perché aveva tutta la sua servitù. E quindi diciamo che il ricordo mi riporta un po' indietro, ma mi ricordo poco, molto poco di quello. Solo che è arrivata, poi è partita, e era già un nome chiaro per l'albergo dove sono andato.
Insomma, tanti personaggi che sono transitati nella carriera di Bruno Iadarola, un po' di musica e poi torniamo.
Giving love in a family dollhouse. We are family. is fun, and we've just begun to get our share of this world's delight. High hopes we have for the future and our goals in sight. We know we don't get depressed. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel.
Torniamo a parlare con Bruno Iadarola. Insomma, Bruno, 93 anni e non sentirli, possiamo dirlo?
Ma sì, diciamolo pure. Sto prendendo gli antidolorifici.
Non si vede per nulla. Sei davvero in splendida forma, Bruno. Sicuramente ti mantiene così in forma anche tutta questa vita che hai fatto. Una vita davvero da raccontare, una vita da ricordare.
Sì, sicuramente. Ci ho messo del mio, devo essere sincero, poi un po' di fortuna, che non fa mai male, e poi qualcos'altro che magari io non so. Comunque al momento va tutto bene.
Molto bene. Torniamo nel tuo periodo professionale a Lucerna, erano gli anni 50, sei in un hotel molto importante.
Il Grand Hotel National, un 5 stelle.
Dove incontri la regina d'Olanda, ma anche un altro personaggio, un filantropo, un imprenditore petrolifero americano, uno degli uomini più ricchi al mondo, collezionista d'arte, infatti ci sono anche dei musei. Di chi stiamo parlando?
Di Paul Getty.
Ecco, che ricordo hai di Paul Getty?
Allora, Paul Getty veniva in albergo, era un personaggio molto solitario, comunque è venuto per qualche anno, e lui quando veniva al ristorante a mangiare voleva un tavolo molto grande, veniva sempre con la sua segretaria di una certa età e voleva essere seduto da una parte e lei all'altra estremità. E mentre mangiava, lui prendeva sempre il menù, mentre mangiava leggeva sempre un libro e non staccava mai gli occhi dal libro. Noi mettevamo davanti le pietanze, toglievamo il piatto sporco, rimettevamo eccetera eccetera, e lui era sempre attaccato, leggeva in continuazione. Quello che mi ricordo anche è che praticamente ogni anno che veniva aveva sempre il solito vestito, un color grigio un po' sbiadito, e un paio di scarpe da tennis. Non l'ho mai visto con un altro vestito.
Era un po' come una divisa che effettivamente, con le possibilità che aveva,
sì, avrebbe potuto permettersi il mondo intero, invece era molto semplice, e quindi, come dicono, ma va bene, è stato sempre un po' un personaggio un po' strano.
E quindi... Poi da lì ti sposti, perché Lucerna lo ricolleghi all'estate, perché lavoravi lì d'estate, giusto?
Esatto, sì, perché d'estate era aperto e d'inverno era chiuso.
Quindi d'inverno arriva un altro bel momento della tua carriera, perché sei ad Arosa.
Esatto.
Dove sei ad Arosa e che cosa ricordi di quel periodo?
Allora, Arosa è il Culm Hotel, un hotel di 5 stelle. E lì i personaggi rispetto all'estate sono molto diversi. Sono tutte persone che vengono a sciare e vogliono anche un po' qualcuno tenere l'anonimato. Insomma, comunque un albergo da ricordare per tutto quello che c'è stato.
Perché tu hai fatto proprio lì la carriera, come dici, dall'A alla Z. C'è stato anche una svolta un po' storica nel ramo alberghiero.
Sì, esatto.
In che senso?
Allora, nel senso, nel ramo alberghiero noi eravamo pagati a percentuale. c'era la percentuale del 13,4% che veniva divisa tra personale di servizio. E quindi diciamo, prendiamo una torta. Questa torta viene divisa tra tutti i personaggi. Ammettiamo 10 camerieri, si dividono questa torta. Dopo è venuta la svolta che si è passati allo stipendio fisso. Lo stipendio fisso ha degradato praticamente il mondo gastronomico per quanto riguarda la Svizzera. E questa torta dopo non veniva più divisa per 10, perché passando allo stipendio fisso i 10 sono diventati 5. Quindi a scapito del cliente, che non aveva più attorno a sé due camerieri, a volte anche tre, ma ne aveva solo uno.
Insomma, si è persa un po' di qualità.
Sì, esatto, soprattutto qualità. Perché quando per esempio un cliente chiedeva cosa mi consigli come vino, guarda, ho comandato questo, è un Chateau Margaux oppure cercava di incassare il più possibile perché faceva parte del suo stipendio.
Eravate un po' più motivati, mi sembra di capire.
Molto più motivati. Oggi quando chiedono cameriere cosa mi consiglia, abbiamo un barbiere aperto. E purtroppo questa è tutta una conseguenza.
Certo. Allora, un po' di musica e poi torniamo per l'ultimo collegamento con gli altri personaggi incredibili che hai incontrato ad Arosa.
Mi viene incontro la notte quando cercavo di evitare l'impatto. Si dice porta consiglio, ma è solamente un altro sporco ricatto. Di quando andavo in vacanza, è solo un vecchio ricordo abbandonato a sé. E se non porto pazienza, mi ritrovo da solo con la notte più lunga che c'è. Apro una pagina nuova per dare un freno a questa Italia che avanza. È un periodo cupo, molte chiacchiere ma poca sostanza. Viene incontro la vita e la ricevo sconvolto dalla vita che già c'era in me. E mi ritrovo basito in questo mondo di matti, che per matti una cura non c'è. E allora baciami e portami a ballare, tu che sai come arricchire i giorni miei. Fa che sparisca tutto il male, che sai farmi ritornare in me. Oh, oh. Mi viene incontro la strada dopo 20 anni che ci stavo correndo. Cosa vuoi da me? M'ha domandato quasi quasi ridendo. Quanti chilometri andati, quante notti al volante, inseguendo un sogno a metà. Adesso che sono grande faccio ancora domande, non si ferma la curiosità. E allora baciami e portami a ballare, tu che sai come riempire i giorni miei. Fa che sparisca tutto il male, tu che sai farmi ritornare in me. Allora fa che sparisca la nebbia e la luna tornerà a brillare. Fa che ritorni il sorriso nei pomeriggi da dimenticare. Fa che ritorni il lavoro e l'entusiasmo dei giorni migliori. E poi fa che ritorni la gioia e che si riaccendano tutti i motori. Baciami e portami a ballare, tu che sai come cambiare giorni miei. Fa che sparisca tutto il male, tu che sai farmi ritornare in me. Oh no.
Ultimo collegamento oggi con Bruno Iadarola, classe 1930, insomma dobbiamo dirlo, 32, 93 anni e non sentirli. Torniamo ad Arosa in questo tuo periodo molto intenso della tua carriera nel mondo dell'hotellerie. Siamo in questo albergo lussuosissimo ad Arosa e lì incontri davvero tanti personaggi. Partiamo dal principe.
Sì, esatto, il principe Karim Aga Khan, che in quel periodo veniva su con la sua fidanzata e quindi era un personaggio molto semplice, oltretutto non lo dava a vedere a nessuno. Difatti pochi sapevano anche chi era effettivamente. Mi ricordo un particolare che mi è rimasto impresso perché molto originale. Stava pranzando con la sua fidanzata, mi pare di origini russe, e un cliente che era al tavolo con la moglie, a un certo momento si alzò, prese la macchina fotografica e cominciò a fare una serie di fotografie. Lui non fece una piega, non disse niente, continuò a parlare con la sua ragazza e dopo il cliente, finite le foto, andò al suo tavolo, mise la macchina fotografica sul tavolo e parlò con la moglie. Passò poi circa un quarto d'ora più o meno, il principe si alzò, andò al tavolo di questo cliente, prese la macchina fotografica, la buttò per terra, la ruppe e poi disse: si accomodi dalla mia segretaria che sarà risarcito. Tutti i clienti a ridere, ma rimasti a bocca aperta.
Insomma, è stato comunque un gran signore, dobbiamo dire.
Sì, veramente. Tutti sono rimasti a bocca aperta perché non se l'aspettavano.
Era un principe, quindi giustamente però si è comportato da tale. Sì. Hai incontrato anche Alberto del Belgio, il tenente Kojak.
Sì.
C'è qualcosa che ricordi di loro?
Sì, allora, il principe Alberto era uno sportivo nato, veramente. E quindi abbiamo anche lui però cercava di non farsi distinguere dalle altre persone. Era un personaggio molto semplice.
Insomma, abbiamo capito, Bruno, che i grandi personaggi sono poi quelli più semplici in realtà.
Sì, esatto.
Chiudiamo la nostra chiacchierata con il più bel aneddoto. Quinticino, il tuo ristorante, incontri un grande chef italiano che ti consegna un diploma.
Sì, esatto. Si tratta di Luigi Cannacina, che è stato uno dei più grandi cuochi italiani e andava sempre in giro con il Veronelli, che era poi per i vini. Quindi io cucinavo nel mio ristorante a Pura e venne a mangiare, ma io non sapevo chi fosse. Dopo mi fece chiamare fuori e si presentò.
E ti consegnò questo diploma.
Sì, esatto, il diploma di appartenenza al Club del Buon Gustaio.
Grazie mille, Bruno Iadarola, è stato un vero piacere stare in tua compagnia.
Marisa, e grazie anche agli ascoltatori.